Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa in Trastevere di Santa Cecilia attesta la grande venerazione per questa martire romana della famiglia dei Cecili, e poi la tradizione, molte leggende anche, ma la tradizione le ha assegnato anche altri compiti, soprattutto, come vediamo nell'orazione che facciamo nostra, l'esempio e l'intercessione per poter cantare col cuore le lodi del Signore.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 27, versetti 39-44. Quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene, ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
Parola del Signore.
Ecco, deve avere un significato importante per noi, per l'Evangelista anzitutto, questo tratto, questa insistenza sul disprezzo, sulla sconfitta, diciamo, sulla smentita di Gesù, che però abbiamo già trovato anche, quindi qui questa scena di Gesù in croce, che ormai è chiaramente dimostrato come sconfitto, come smentito, ecco, nella sua messianicità, eccetera, deve avere però un significato molto importante per l'Evangelista. Ecco, dobbiamo anche noi riscoprirlo sempre. Vi lascio subito la parola al vostro commento.
E per questi tre gruppi che si trovano appunto davanti a questo spettacolo, direbbe Luca, che beffeggiano il Signore, e Matteo usa tre verbi diversi. Mi ha fermato un po' questa, cioè i passanti si dice che bestemmiano, la parola è la bestemmia, quindi mi sembrava così la prima cosa, che questa bestemmia sia rivolta prima di tutto a Dio, tanto più che Matteo aggiunge, rispetto agli altri sinottici, se sei figlio di Dio. Quindi mi sembrava che andasse più avanti, colpisse veramente la potenza di Dio. I sinedriti invece lo scherniscono. E anche questo mi sembra una sfida a Dio. Infatti il Salmo: ha confidato in lui, lo liberi. E c'è la nuova versione della CEI che cita appunto il Salmo 22: lo porti in salvo se davvero lo ama. Quindi anche questa mi sembrava proprio uno scherno, ecco. E se Dio, vediamo, se Dio è capace, ecco, di salvare chi ha confidato in lui, capace di salvare questo giusto, tanto più che si ritiene figlio di Dio. E Matteo nota, ecco, che tutti i rappresentanti del Sinedrio ci sono, i gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani, anche questo hanno preso parte a questi scherni, e alcuni si rifanno ai miracoli, ecco, ha salvato altri, può salvare se stesso, è un re, è il re di Israele, è il terzo gruppo, insomma, questi due ladroni che lo insultano, ecco. Mi sembrava proprio che qui il Signore è in una totale solitudine, con una totale impotenza. Neppure Dio in quel momento lo può salvare, in questa ora così tremenda, così questa solitudine diventa invece un motivo di scherno.
Anche a me sembrava che questa cosa, questo titolo, figlio di Dio, fosse molto sottolineato in Matteo, perché appunto anche rispetto a Marco c'è qualche volta in più, e comunque comincia già al momento del processo, insomma lì non si è capito se è proprio un processo davanti al Sinedrio, comunque, quando appunto la domanda è quella: ti scongiuro perché ci dica se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E qui appunto per due volte, prima i passanti e poi sono i sacerdoti, i scribi eccetera, tutte e due le categorie, diciamo, puntano su questo, se sei figlio di Dio, oppure ha detto infatti sono figlio di Dio. E quindi lo scherno mi sembrava che colpisse lì. E sarà il centurione, quindi direi un pagano a quel punto lì, che dirà invece, appropriandosi di questo titolo, al versetto 54, davvero costui era figlio di Dio.
Questo modo di parlare a Gesù ricorda un pochino le tentazioni nel deserto, il modo che ha il diavolo di tentarlo, dicendogli appunto: se tu sei figlio di Dio, fa che. E niente, e poi così in Matteo anche i due ladroni lo insultano, non c'è proprio nessuno che non c'è nessuna pietà, insomma.
Ovviamente queste irrisioni che riprendono le parole dei Salmi non sono perché i passanti pensano al Salmo e lo dicono a Gesù, ovviamente no, questo darebbe valore a colui che si stanno insultando. E loro dicono delle parole che l'Evangelista, ripensandoci, dice, sono proprio le parole che nei Salmi sono quelle dei persecutori del giusto. Questa cosa, niente, mi fa un po' riflettere come sul fatto che a volte può capitare che ci si mette dalla parte proprio dell'empio, l'empio con la lettera maiuscola, quello che è una figura nei Salmi, che difficile che uno, tutte le figure negative siano in una persona, però questa figura dei Salmi, dell'empio, dell'avversario, a volte ci si può trovare a incarnarlo nella propria vita senza saperlo. Qua è l'Evangelista che dice, hanno usato proprio le parole, o comunque quelle parole che nei Salmi sono quelle dell'avversario del giusto. E così è capitato a Gesù. E così è una riflessione un po' a latere.
Ma volevo dire che sono oltraggi e insulti e bestemmie importanti, perché si avverano in Gesù e rivelano tutta l'attesa e la speranza del popolo e dei capi. È il re di Israele, è la prima volta che lo si dice, si diceva che era il re dei giudei, è il capo di accusa, no, diventa il re di Israele, quindi colui che riunisce tutto il popolo santo di Dio e ha confidato in Dio, e Gesù ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuole bene. C'è la citazione di un salmo, ha detto sono figlio di Dio. È la stessa cosa per quanto riguarda il popolo, tu che distruggi il tempio di Dio in 3 giorni lo ricostruisci. Quindi sono insulti che poi trovano la conferma nella persona e nel destino e nella figura di Gesù. Ecco, quindi mi sembra che siano molto importanti e assumono quasi una, diciamo così, un aspetto come dei salmi imprecatori, cioè.
Pensavo adesso anch'io in questa direzione, prima di arrivare alla soluzione, bisogna pesare queste parole, cioè la loro verità. La crocifissione di Gesù dimostra la verità di queste parole. Questo mi pare la prima cosa che considererei. Da un certo punto di vista, che troviamo attestato anche nel Nuovo Testamento, la crocifissione di Gesù e la sua morte dimostra proprio che non è il Messia. E questo mi pare molto importante, perché qui è molto normale questo, non pare cose straordinarie, è ovvio, in un certo senso sono ovvie. Pensiamo per esempio a quello che ci dicono gli atti dell'intervento di Gamaliele, famoso. Lì siamo già dopo la risurrezione, eccetera. Quando i capi, cioè il Tempio, i capi non sanno cosa fare di questi, alcuni di questi apostoli che predicano la risurrezione di Gesù, e quindi il fatto che lui è il vero Messia, e Gamaliele ricorda che ci sono stati altri Messia. Abbiamo avuto Teuda, abbiamo avuto, e hanno fallito, e poi si sono dispersi. Questo è. Quindi la sconfitta, da un certo punto di vista, è difficile non tener conto della lezione di ieri sera di Israel Nuovo, da un certo punto di vista, e anche basandosi su molti testi della scrittura, il Messia non può essere così. Ma da un altro punto di vista, da altri testi, e questo secondo me che ci vuol dire Matteo, io lo sento così, queste sono le prove che lui è il Messia, perché è previsto che venga deriso, disprezzato, non soltanto condannato, ma anche disprezzato, deriso. E difatti le nostre Bibbie normalmente mettono in grassetto o in corsivo gli echi dei salmi. Ora, questo è un suggerimento molto importante. Chi lo dice non vuol citare il salmo, ovviamente, ma il suggerimento dell'evangelista mi sembra molto importante, molto profondo, per la fede cristiana queste sono prove decisive sul fatto che Gesù è il vero Messia, secondo un certo tipo di concezioni, che anche ieri sera venivano ricordate, no? A quelle che, perché ieri sera stavamo nel primo Isaia essenzialmente, ma ce ne sarebbero altri dei testi da aggiungere, soprattutto quelli sul Messia sofferente, ancora in Isaia e in altri testi. Se noi teniamo conto di un'altra visione del Messia, che l'Evangelista condivide, a questo punto l'Evangelista, con questo racconto, insistendo sul disprezzo, confessa che quel Messia, che deve essere così, è Gesù. Naturalmente l'Evangelista scrive dopo, è chiaro che tutto è visto alla luce della risurrezione, però è fondamentale l'aspettativa di un Messia che si possa dimostrare sulla base delle scritture. Così doveva essere. E mi sembra una cosa molto profonda in questa, ecco, non è solo la descrizione di ciò che avviene, secondo cui noi ovviamente ci dispiace, ecco, e ci distanziamo da quello che dicono a Gesù dal momento che noi crediamo che Gesù è il Messia, ma per l'Evangelista è la descrizione, è il racconto, e per questo forse insiste su questo, è il racconto della verità che Gesù è il Messia, proprio perché è stato deriso, perché era previsto così.